Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi amici, ieri abbiamo contemplato la Vergine Maria sotto la croce, insieme al testamento spirituale di Gesù, che rivolgendosi alla madre le ha detto: «Donna, ecco tuo figlio», mentre indicava l'apostolo Giovanni, e poi rivolgendosi a quest'ultimo: «Figlio, ecco tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Ci siamo fermati qui, quasi non volendo disturbare il silenzio e il dolore della Vergine Santa e di tutte quelle donne e di Giovanni che con tanta fortezza sono stati fedeli a Gesù e lo hanno accompagnato fin sotto la croce, mentre, come sappiamo, gli altri apostoli per timore erano scappati. E dopo quel momento, ecco il silenzio del Sabato Santo, un silenzio che è servito agli apostoli per incominciare a comprendere qualcosa dopo lo stordimento del Venerdì Santo. E avevano capito che nel loro cuore c'era un grande timore, un timore che soltanto Gesù avrebbe potuto placare, ma che purtroppo ancora essi non potevano più vedere, contemplare, perché il Signore era morto. Ed ecco allora che Gesù appare alla Maddalena, appare ai dodici, appare ai discepoli di Emmaus, riportando dunque quella luce che gli apostoli, le pie donne, avevano smarrito, ripeto, dopo lo scandalo della croce. Ma, con nostra meraviglia, come voi ben sapete, nessuno dei Vangeli ci dice se Gesù risorto è apparso oppure no alla Vergine Santa. Su questo noi non possiamo dire nulla, perché il Vangelo veramente tace. Riflettendo su questo punto, ognuno di noi è libero di pensare come vuole. Anch'io qualche volta, chiedendo ai miei confratelli in comunità: «Ma secondo voi, ma certamente che Gesù è apparso», qualcuno mi ha risposto quasi un po' arrabbiandosi: «Ma metti in dubbio che il Signore non si sia manifestato alla Madonna, anzi per prima si è manifestato a lei». Beh, questa può essere una soluzione, ma ce n'è un'altra che a me personalmente piace molto di più, e cioè: no, Gesù non è apparso alla Vergine Maria, perché Maria è la donna della fede e dunque lei ha creduto che Gesù è risorto, che la morte non poteva avere l'ultima parola, che lo strazio della croce non poteva essere l'ultimo sguardo. E nella fede Maria dunque ha visto il suo figlio risorto, ha visto il suo figlio bello, perché ripieno della presenza dello Spirito Santo. Ognuno di noi è libero di prendere la prima o la seconda soluzione, perché non c'è mai stata finora una risposta definitiva da parte della Chiesa. Ma con molta attenzione, ecco che gli Atti degli Apostoli, nelle prime pagine, anzi nei primi capitoli, subito ci presentano gli Apostoli, come abbiamo sentito, radunati nel Cenacolo, in un momento gioioso, perché il Signore lo hanno visto, anzi Gesù ormai è asceso al cielo. E proprio in questo momento, mentre Luca dice il nome dei dodici, non si dimentica affatto di dire che insieme a loro era presente anche la Vergine Santa. Non lo fa per riempire la pagina, sapete, non lo fa per dire che, diciamo così, insieme agli apostoli mettiamo anche lei, in modo che il quadro sia più completo e affettivamente anche più appagante. No, non è una cosa così banale. Luca non dimentica affatto di precisare che nel momento della Pentecoste, in cui sta per nascere la Chiesa, insieme agli Apostoli è presente anche lei, perché la presenza di Maria è una presenza costitutiva per la Chiesa. Cosa intendo dire? Intendo dire che non ci può essere la Chiesa senza la Vergine Maria. Ma qualcuno potrebbe dirmi: ma adesso, Don Aurelio, non esagerare, condividiamo che tu abbia detto in questi giorni che non ci può essere la Chiesa senza Gesù che ha dato la vita per la Chiesa, senza lo Spirito Santo che anima, che vivifica la Chiesa ogni volta che lo invochiamo, ed è proprio per opera dello Spirito Santo che il pane e il vino diventeranno il corpo e il sangue di Gesù tra poco durante la consacrazione. Ma perché ci dici che è così essenziale che Maria sia parte della Chiesa? Sì, è essenziale, perché lei è la prima di tutti i credenti, perché lei è il modello di come si deve essere cristiani, è il modello dunque di come si deve giorno dopo giorno seguire Gesù nella libertà della fede, nella consegna della propria vita. I teologi che amano sempre complicare un po' le cose, ma che in questa complicazione però ci aiutano a capire molto meglio, parlano, quando descrivono la Chiesa, di un principio petrino e di un principio mariano. Che cosa intendono dicendo queste parole forse un po' complicate? Cioè, essi intendono che la Chiesa ha un fondamento, e questo fondamento è Pietro con gli altri apostoli. La Chiesa non può esistere senza la testimonianza, la fede, la professione di fede di Pietro e degli apostoli, che ovviamente continua nel tempo e quindi continua con la presenza in questo momento di Papa Leone XIV a livello universale, e poi dei vescovi nella loro diocesi che nella loro persona rappresentano Cristo, rendono vivo Cristo. E quindi è importantissimo che nella nostra diocesi ci sia il vescovo Guido, perché è lui concretamente che nella nostra diocesi rende vivo, insieme al collegio dei sacerdoti, rende vivo questo principio. La Chiesa che si regge sul fondamento degli apostoli, che predica apostolicamente il Vangelo, che celebra dunque i sacramenti. Ma nello stesso tempo la Chiesa vive, diciamo così, con un secondo polmone, e che i teologi chiamano il principio mariano, e cioè la presenza e la testimonianza e la guida della Vergine Maria nel seguire Gesù. In altre parole, è Maria che prende per mano ogni anima, ogni persona che desidera avvicinarsi al suo figlio Gesù. È lei che con la sua testimonianza ci educa, è lei che ci presenta Gesù, è lei che ci parla del Vangelo, è lei che ci insegna ad essere docili, umili, ad essere veri discepoli, è lei che ci insegna ad aprire la mente e il cuore, è lei che ci insegna come meditare il Vangelo, perché lei con questi atteggiamenti è vissuta, perché lei è modello proprio di questi atteggiamenti per ciascuno di noi, per dirci esattamente come si fa ad essere veri discepoli. Ci perderemmo. Chi potrebbe dire: ma discepolo è così, discepolo è quello che fa il miracolo, no, discepolo è quello che percorre mezzo mondo a piedi, no, discepolo è quello che prega sempre. E ognuno potrebbe dire la sua. Come si fa allora per essere certi? Basta guardare la stella, direbbe San Bernardo, guarda a Maria, ed è Maria che è uno specchio autentico, uno specchio vivente del Vangelo, per cui noi, rispecchiandoci in lei, possiamo viverlo e viverlo davvero bene. Vedete, la Vergine Maria è esattamente all'opposto di ciò che noi abbiamo letto nel Vangelo, perché nel Vangelo Gesù punta il suo dito indice contro gli scribi farisei, proprio quelli che avrebbero dovuto essere lo specchio della scrittura, loro che tanto la studiavano, loro che conoscevano a memoria i primi 5 libri della Bibbia, loro che riportavano le parole dei profeti, loro che sapevano tutte le leggi del popolo di Israele, loro che dovevano essere lo specchio di tutto questo, sono invece indicati da Gesù come dei sepolcri imbiancati, sono indicati da Gesù come dei sepolcri che mandano addirittura un pessimo odore. Vediamo dunque in questi scribi e in questi farisei, dall'atteggiamento di Gesù, dalle sue parole, una profonda ipocrisia. Al contrario, invece, la Vergine Maria è lo specchio dell'autentica verità, è lo specchio della bellezza del Vangelo. E insieme a lei, unita a lei, oggi noi contempliamo Santa Monica, la mamma di Agostino, perché oggi è la festa di Santa Monica. Perché la contempliamo? Perché Monica, come un'autentica madre, esattamente come la Vergine Maria, a lei stava profondamente a cuore il suo figlio Agostino, non perché facesse successo, non perché si laureasse, in questo era già molto autosufficiente Agostino, ma perché anche lui umilmente imparasse a conoscere il Signore. E a un certo punto, non avendo più nessun'arma, perché Agostino non l'ascoltava, perché Agostino era preso da tutt'altri pensieri, Monica ha adottato l'anima della preghiera e l'arma della preghiera e l'arma delle lacrime. Sì, care mamme e care nonne e nonni che magari siete qui, non ci dobbiamo vergognare delle nostre lacrime se le versiamo per la conversione, per la salvezza dei nostri figli, dei nostri nipoti che magari vediamo lontano e che non ci ascoltano. Il Signore ha guardato al cuore pieno di sofferenza di Monica, simile al cuore addolorato della Vergine Maria, e l'ha esaudita, molto più di quanto lei sperasse. Desiderava vedere suo figlio cristiano e invece prima di morire lo ha visto non solo cristiano ma anche sacerdote, e più avanti poi Agostino diventerà, come sappiamo, anche vescovo. Cari fratelli e sorelle, la Vergine Maria, Santa Monica, Donorione, tutti i santi sono uno specchio terso della bellezza del Signore. Dunque chiediamo a Maria e ai santi, particolarmente a Donorione, di prenderci per mano. Lui che è stato tanto devoto di Maria, leggete nella mia mente, leggete nel mio cuore, leggete nella mia vita, non troverete scritto altro se non grazia di Maria. Così diceva Donorione. Anche noi allora, imitando lui e Santa Monica, ci affidiamo alla Vergine Santa, perché tutto in noi parli di lei, e parlando di lei, ovviamente, tutto di noi parlerà di Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.